Che cos'è dolce come il miele per il popolo? La parola è la Torah, la legge. La legge è dolce come il miele. Ricordiamoci, questo lo dobbiamo dire. Ezechiele sta parlando in un periodo in cui non c'è più il tempio, il popolo è deportato, non c'è più il re. L'unica cosa che rende unico il popolo, che lo tiene insieme, è la legge. E allora è lui il primo che sperimenta questa dolcezza della legge. Questo rotolo non è nient'altro che la parola di Dio che gli viene data da mangiare. Ecco perché lui è testimone autentico per il suo tempo. E Isaia non poteva essere testimone autentico in quel periodo. Le vocazioni profetiche sono un po' declinate nella storia e presentate anche in questo modo. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché io non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa di Israele. Geremia, chi era stato mandato? A nazioni e popoli, a tutti. Lui viene mandato direttamente alla casa di Israele, non a grandi popoli dal linguaggio astruso e di lingua oscura, dei quali tu non comprendi le parole. Se ti avessi inviato a popoli simili ti avrebbero ascoltato, ma la casa di Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole ascoltare me. Tutta la casa di Israele è di fronte dura e di cuore ostinato. Ecco, io ti do una faccia indurita. Vi ricorda? Vi ricorda? Ebbe la faccia dura come pietra. Anche Gesù, certo. Quando in Luca si rivolge verso Gerusalemme, sta andando verso la morte, ebbe la faccia dura come pietra, preso proprio da qui, il riferimento è proprio di Ezechiele. Abbi una faccia dura, perché anche Gesù vive questa idea che non lo ascolteranno, sarà una genia di ribelli. Vedete, tutto il Nuovo Testamento non può essere letto senza l'Antico Testamento, proprio perché riprende a piene mani tutte le figure profetiche e anche la loro sorte. È una fronte dura quanto la loro fronte. Ho reso la tua fronte come diamante, più dura della selce. Non li temere, non impressionarti davanti a loro, sono una genia di ribelli. Mi disse ancora: figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico ascoltale con gli orecchi e accoglile nel cuore. Poi va, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo, e parla loro. Ascoltino, non ascoltino, dirai: così dice il Signore. Questa l'immagine, appunto, del mangiare e rotolo. Bene. Qualcosa sulle vocazioni dei profeti? Altrimenti?
Volevo chiedere, sì, l'esistenza del, non ricordo, forse Isaia, quel camminare davanti e non si voltavano mai indietro. Cosa vuol dire? Per tre volte lo dice.
C'era nel racconto Ezechiele, forse. Ah, non lo so, non glielo so dire, non ne ho la ma erano gli angeli, gli esseri viventi, non lo so, non ne ho la più pallida idea, sono sincero. Proprio perché io ho faticato a leggerlo un po' di volte il racconto, perché non entro. Per esempio, qualcuno mi ha detto che mi presterà un libro sull'Apocalisse, che per me è un libro astruso, io non riesco a entrarci perché non ho fantasia. Come persona io non ho fantasia, e se uno non ha fantasia non riesce a entrare in queste cose. Per esempio Harry Potter, per dire una cosa, io non ci riesco a entrare, non riesco a leggerlo perché non ce l'ho, non ci posso fare niente. Un'altra cosa, quindi non riesco a devo studiarlo, prometto che lo farò, anche per me soprattutto. Andiamo, c'è qualcos'altro? No, non facevo il confronto tra Harry Potter e Ezechiele, sì, è chiaro. Dicevo solo, per me ho difficoltà quando le cose non sono per me comprensibili immediatamente, quindi faccio difficoltà io come persona. E guardiamo questo aspetto, l'ultimo aspetto, mancano 20 minuti, ma un aspetto importante. Come abbiamo visto, nessun profeta è chiamato per vivere una vita intima solo con Dio. Non esiste profeta che venga chiamato per relazionarsi solo con Dio. Abbiamo visto in questi tre, vediamo i 12 la prossima volta, io ti mando per qualcosa, io ti mando a qualcuno. E uno degli elementi che legano tutti i profeti è l'ossessione per la giustizia. Sono ossessionati dalla giustizia, cioè che ci sia giustizia nella società. Questo è il motivo principale, ma noi che abbiamo un po' parlato della Torah ci ricordiamo, tutte le norme della Torah servivano per poter essere attente all'altro, anche quelle norme che ci sembravano quelle della, sulla lebbra per esempio, era l'attenzione a tutti gli altri, e i profeti questo lo sanciscono in modo forte. Andiamo a vedere la prima pagina di Isaia, che è la pagina forse, come dire, più indicativa di questo, ma guarderemo una pagina di ognuno dei tre. Una volta visto Isaia, ci aiuterà a vedere tutte le altre. Visione di Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda, Ozia, Jotam, Acaz ed Ezechia. Udite, siamo al primo capitolo, quindi proprio l'apertura del libro, un po' il programma narrativo non solo del libro del profeta Isaia, ma di tutti i profeti. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce. Il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio. La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna sotto i vostri occhi la divorano gli stranieri, è un deserto come la devastazione di Sodoma. È rimasta sola la figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sodoma, assomiglieremo a Gomorra. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Prima di passare alla seconda parte, volevo dire il genere letterario, che è utile perché è un genere letterario tipicamente profetico, cioè chiamato il Riv. La parola tecnica è Riv, che significa lite, significa giudizio in tribunale. Questa è la prima parte. Colui, cosa avveniva durante il Riv? Avveniva che il personaggio che era stato offeso, che aveva subito qualche delitto, andava con la persona accusata e sciorinava il reato. Questo è appunto la decantazione del reato. Che cosa avete fatto? Mi avete abbandonato, la vostra città è diventata così, avete fatto questo, avete fatto questo, avete fatto questo. Si cerca un'altra cosa durante il RIV, si cercano dei testimoni, sempre. Eccoli qua i testimoni: cieli e terra. Udite, cieli e terra, ecco altri testimoni, Sodoma e Gomorra. Addirittura vengono chiamati idealmente i peggiori, in modo tale da evidenziare che se io ti sto accusando chiedendo l'aiuto dei peggiori, tu sei ancora peggiore. La sorte che hanno vissuto quelli, Sodoma e Gomorra, vedete? Se ci avesse, se il Signore non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sodoma e assomiglieremo a Gomorra, che sono state distrutte completamente. E allora qual è l'idea? Attenzione, tu puoi vivere questa distruzione come Sodoma e Gomorra. Ma il RIV giudiziario prevedeva la condanna del colpevole. Il RIV profetico non la condanna, ma la conversione del colpevole. Quindi dopo aver appunto detto tutto il reato, proclamato il reato, vediamo qual è appunto come continua Dio. Perché mi offrite sacrifici senza numero? Questo ci farà un po' tremare, noi tanto religiosi. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori, cioè tutto ciò che era tipico della religiosità, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco, dice Dio. Quando venite a presentarvi a me, chi ve lo richiede? Chi vi richiede questo? Che veniate a calpestare i miei atri. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati, le assemblee sacre, non posso sopportare più delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, cioè quando presentate l'offerta al Tempio, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, ci ricorda Gesù, a furia di parole. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non le ascolterei. Perché? Questi due punti possono essere tradotti anche col perché. Perché le vostre mani grondano sangue. Il culto, questa è l'idea, il culto serve, ma se c'è una giustizia sociale forte. Se uno viene a portarmi l'offerta grande, la grande offerta, ma questa offerta è piena di sangue dell'oppresso, questa offerta, su questa offerta io distolgo gli occhi da voi. Per me è un abominio. Cose antiche, cose che si facevano in quei tempi, non oggi. Sì, sì, Amos moltissimo. Sì, sì, ma anche Amos continuerà, sì, anche Amos continuerà con questa idea, perché lui parla al nord, Amos, quando Samaria era molto ricca e c'era appunto, c'era molto sfarzo, ma quando c'è molto sfarzo c'è anche molta povertà, come sappiamo. Quando c'è molta, quando ci sono pochi ricchi, esatto, questo è quello che viene condannato. L'ingiustizia sociale e il culto. Siamo in Isaia che ha ricevuto la vocazione nel Tempio, Tutto era cultuale in Isaia, sta dicendo proprio questo, il tutto il culto, la liturgia, le preghiere sono utili, io le accolgo, ma se non sono frutto di oppressione sociale. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Se avesse voluto condannarli, questo è fuori luogo. Al colpevole non si dice cambia vita, gli si dice tu vieni condannato, amen, colpa tua. Invece il grido profetico è proprio una parola per convertirsi, serve per smuovere. E questa frase che dovremmo scrivercela da tutte le parti: cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Per fare il bene non c'è sempre tempo, stavo dicendo, ma c'è una dinamica pedagogica per entrare nel bene. Non si chiede che si faccia subito, che si diventi santi immediatamente, perché ci troveremo sempre un po' in deficit. Si chiede di imparare, ma il male va cessato immediatamente. E come si fa questo, dice Isaia? Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Cioè guardate gli ultimi della società. Se guardate gli ultimi della società, questo è ciò che serve. Questo significa cessare di fare il male e imparare a fare il bene. Proprio la giustizia sociale come vocazione del popolo. Su questo vado un po' veloce. Su venite, più veloce. Su venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Ancora una volta si parla di giustizia, eh? Era piena di rettitudine, vi dimorava la giustizia, ora invece è piena di assassini. Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito con acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano mazzette, tangenti. Questa è l'idea. Ricercano mance. Ancora una volta, così detto. Non rendono giustizia all'orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Ancora una volta, sono gli ultimi a dover essere aiutati. Questa è l'idea. Abbiamo il profeta Geremia, è piccolo, ma leggo solo una cosa, perché è il capitolo settimo che abbiamo già letto l'altra volta, ma sottolineo, mentre l'altra volta abbiamo sottolineato il ruolo del Tempio, che Isaia dice questo Tempio se continua così viene distrutto, sottolineo solo questo: se davvero renderete buone le vostre condotte, le vostre azioni, se praticherete la giustizia, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, e non spargerete sangue innocente in questo luogo, e non seguirete per vostra disgrazia di stranieri, io vi farò abitare. Ma voi confidate in parole false, che non giovano. Quali sono queste parole false? Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate.
I dieci comandamenti
che ricordiamo che erano appunto questa giustizia certamente nei confronti di Dio, ma una giustizia anche orizzontale, sociale. Ricordiamoci questo. E poi questa immagine di Ezechiele, che credo possa essere molto utile. Mi fu rivolta, capitolo 22 di Ezechiele, mi fu rivolta questa parola del Signore: tu figlio dell'uomo, forse non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini, tu riferirai. Così dice il Signore Dio: o città che sparge il sangue in mezzo ad essa, perché giunga il suo tempo, e fabbrica a suo danno idoli con cui contaminarsi. Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato. Hai affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli e lo schermo di tutta la terra. I vicini e i lontani si fanno beffe di te, o città disonorata e piena di disordini. Ecco, in te i principi di Israele, questo non l'abbiamo trovato prima, ma la profezia di Israele continuerà a dire, i profeti continueranno a dire, colpa hanno i capi, la responsabilità ce l'hanno i capi, cioè coloro che devono dare l'esempio, sono stati costituiti capi per guidare al bene e invece guidano al male, ma non solo loro, solo che Ezechiele questo lo sottolinea.
Prego.
Sì, certo.
A quale città si sta
riferendo? Ah, giusto, esatto. Certo, sì. Dove eravamo? Ecco, in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue. In te, guardate come, quali sono gli abomini che deve mostrare. In te si disprezzano il padre e la madre. In te si maltratta il forestiero. In te si opprimono l'orfano e la vedova. Quante volte l'abbiamo trovato? Continuamente. Tutte, sempre. Vedove, orfani e stranieri. Hai disprezzato le cose sante. Hai profanato i miei sabati. Questa sarà una delle altre idee di Geremia. Vi sono in te calunniatori che versano il sangue. C'è in te chi banchetta sui monti. Banchettare sui monti non è fare il picnic, ma è andare nelle alture e mangiare i pasti sacrificali agli dei, ai Bali. E chi commette scelleratezze. In te si scopre la nudità del proprio padre. In te si viola la donna in stato di mestruazione. Uno reca oltraggio alla donna del prossimo, l'altro contamina con incesto la nuora, altri viola la sorella, figlia del padre. In te si ricevono doni per spargere il sangue, un'altra volta le mazzette. Tu presti a interesse e a usura, non so a chi si possa riferire oggi. Spogli con la violenza il tuo prossimo e dimentichi, oracolo del Signore Dio. Sono, vedete, quanto è attuale, quanto non è ammuffito purtroppo. Continuano ad esserci queste cose. Anche qua possiamo ricordare che sono tutti i crimini che erano stati un po' delineati dalla Torah, dal Pentateuch. Il fatto della donna che viene violata durante la mestruazione o tutti i casi di incesto tra il popolo. Sì, ancora 2 minuti, ma li lascio a voi solo per dire appunto, avete visto quanto i profeti, l'abbiamo visto solo con un paio di briciole, ma quanto si preoccupano della società, quanto si preoccupano dello star bene insieme, perché è quello il luogo in cui Dio si rivela. Prego, qualche domanda, osservazione? Prego, signor Mauro.
Paolo. Il senso del concetto di Dio degli esempi. Quindi Dio viene visto come una specie di generale.
Sì, esattamente.
Un padre anche questo.
È vero, è proprio visto come un condottiero, cioè Adonai Zevaot è proprio colui che ha guidato il popolo contro gli eserciti. Questo nome è legato molto all'Esodo, per esempio, e alla conquista. Dio ha avuto diversi nomi, no? Nell'epoca storica veniva chiamato con diverse modalità. Gesù per esempio ci ha insegnato a chiamarlo papà, mentre già tutto il giudaismo e anche la profezia biblica lo chiama padre, come un padre cura i suoi figli, come una madre ti tiene. Ma questa idea del Signore degli eserciti è sempre continuata, perché Israele, come tutti i popoli antichi, hanno sempre vissuto la guerra, E allora l'idea era, l'idea, non posso dirlo adesso, non posso dirlo. Ok, l'idea era proprio questa, cioè continuerà lui a portarci avanti e a guidarci, quindi era questa l'idea, ma non è assente l'idea della paternità di Dio nell'Antico Testamento, eh? La prossima volta porto un paio di testi con questo, paternità e maternità. Grazie signor Mauro. Prego. Mi sono fissato dalla prima, dall'anno scorso. Ha ragione, oh grazie. Adesso lo ricorderò meglio, Paolo. Prego.
No, dico che l'espressione del figlio dell'uomo viene fuori da Ezechiele.
Sì. 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 Questa espressione è tipica per dire uomo. Perché ben. Sì, però prima c'è Ezechiele, perché Daniele è successivo. Ma è la modalità, come dire, tu uomo. Quindi ti sto trattando come uomo. Per Gesù è un po' diverso, perché Gesù invece, come dice Giovanni, la prende da Daniele, cioè questo personaggio, come dire, un po' diverso. Però questo me lo segno e lo trattiamo o la prossima volta o l'altra volta, quando parliamo di Daniele riportiamo, ok? Perché è un po'. Prego, qualcos'altro? Una domanda posso farla io? Sincera? Vi siete stancati a leggere tutti questi testi?
No.
No? Bene, ok, sono contento. Grazie mille.